allora, sono le 8 e 39 minuti. L'altro giorno nei cieli di Milano è apparso un incredibile arcobaleno, e uguale arcobaleno appare questa mattina sui cieli milanesi, ma con una gamma colore che va dall'ardesia al grigio tenebra, perché infinita cupezza si addensa sul futuro dell'economia e sulle nostre teste. È vero, professor Di Stefano? Bentornato e con infinita gioia! Almeno io provo a mettere.
Grazie.
Oh.
No, se parti così.
È come vuole che parta. Cioè,
no, infinita cupezza.
Ma non è che sono qua con un gruppo di ballerine, sono qua con lei.
No, vabbè, ho capito.
Com'è andata?
Non necessariamente essere qui con me significa cupezza.
Bravo, proviamo a metterci un pochino di allegria. Com'è andata l'estate? Lei con l'estate c'ha più o meno lo stesso rapporto che a Maradona col fisco. Siete nemici giurati.
No, assolutamente.
Tutto bene, eh?
Tutto bene, assolutamente.
Oh. Comunque dovrebbe esserci un incentivo importante che la rende gioioso, perché lo citavo prima alla fine della rassegna stampa, copertina di Internazionale di oggi: la fine del capitalismo è cominciata, sfondo rosso, un pugno alzato che stringe dei cavi. Perché la fine del capitalismo è cominciata secondo l'Internazionale? Perché la tecnologia digitale ha introdotto nuovi modi di lavorare e consumare, tempo libero, attività in rete e gratuità saranno la moneta di scambio del futuro. Secondo me soprattutto gratuità.
Sì.
Cioè è una normale condizione di lavoro la gratuità.
Appunto, ecco. Quindi forse se vale la tua sintesi, mi sembra l'opposto. È iniziata una nuova era del capitalismo, non è finita.
Non la raccontiamo tutta oggi la nuova era del capitalismo, perché va bene l'ambizione, ma anche no, siamo ancora immersi nei vapori catalitici del caso Volkswagen. Professor Di Stefano, ne abbiamo infinitamente parlato in questi giorni. Lei provocatoriamente questa mattina ha scelto di non venire in macchina, naturalmente nemmeno in filovia, ma con una Volkswagen Flintstone, che è una di quelle che hanno solo la carrozzeria, e poi coi piedini velocissimo è arrivato fin qua. Allora facciamo rapidamente sintesi di tutto quello che si è detto e vediamo quali sono i nuovi sviluppi. Ho visto che lo scandalo sfiora la BMW e mi piace pensare che l'altro giorno, quando al Salone di Francoforte la D di BMW è svenuto mentre parlava, probabilmente già preconizzava dentro se stesso quello che sarebbe arrivato.
Aveva i segnali della tensione di quello che sarebbe arrivato. Ma lo scandalo si allarga, e a questo punto il vero problema è che se si rischia di segnare la fine, la morte definitiva del diesel, perché mi sembra evidente che al di là delle case automobilistiche quasi tutti i problemi siano riconducibili a quel modello di motorizzazione, tra l'altro un modello di un'altra epoca, di un altro secolo, che ha fatto le fortune soprattutto dell'industria automobilistica tedesca e che non riesce a stare al passo con il problema delle emissioni. In questo caso vorrei ricordare agli ascoltatori, la CO2 non c'entra niente, una fava. Qui stiamo parlando di una cosa molto più inquinante, molto più pericolosa per la salute umana, che sono gli ossidi e i biossidi di azoto e le famose polveri sottili. Forse riusciremo finalmente a capire perché le nostre città hanno così tante polveri sottili mediamente in tutta Europa, insomma.
D'altra parte ci sono delle ere che finiscono anche nel mondo dell'automobile. Abbiamo visto finire quella dell'autoradio estraibile, quella del San Cristoforo calamitato sul cruscotto. Finirà probabilmente anche il diesel e in tutta la cronaca di questi giorni sulla vicenda Volkswagen si spalanca lo scenario dell'auto elettrica, non solamente perché Apple, con un'operazione abile di marketing, ha fatto un teaser su quella che sarà l'auto elettrica di Apple annunciata per il 2019, ma perché ci sono, come dire, i primi elementi di maturità per un mercato possibile che potrebbe essere il mercato del futuro per quanto riguarda l'auto.
Beh, indubbiamente la vicenda, come si diceva, è destinata a dare un colpo molto pesante all'intero comparto delle motorizzazioni diesel, a rilanciare l'ibrido e ovviamente l'auto elettrica. Non sono processi a breve termine, anche perché ci sono implicazioni economiche enormi dal punto di vista delle infrastrutture, ma è evidente che soprattutto nelle città e nelle aree più urbane il modello auto elettrica è destinato a imporsi prima o poi. Lo sapevano gli stessi tedeschi, che su questo hanno investito 4 miliardi di euro già alcuni anni fa. Il problema è che questa transizione, con lo scandalo sulle emissioni truccate, rischia di essere molto dolorosa, soprattutto per la Germania, visto come pesa l'industria automobilistica sul PIL tedesco. e quanto pesa sulle esportazioni e i rischi di danni economici non solo per Volkswagen a questo punto, ma per tutte le grandi imprese automobilistiche tedesche.
Tra gli altri aspetti sottolineati c'è l'estensione possibile dello scandalo. Ieri ci sono state le rivelazioni del Guardian con queste pressioni di tre paesi della UE su Bruxelles per manipolare i test.
Pressioni verissime, si è sempre saputo, e soprattutto le grandi organizzazioni non governative che si occupano di ambiente sanno quanto nel 2013 proprio la Merkel condusse una battaglia vincente per posticipare l'entrata in vigore delle nuove limitazioni sulle emissioni in Europa. Comunque complessivamente bisogna ricordare che il comparto auto private è responsabile del 12% delle emissioni solo di anidride carbonica a livello europeo. C'è il problema appunto che abbiamo evidenziato del particolato e in generale delle polveri sottili, insomma le pressioni di lobbying dell'industria e dei paesi assieme hanno finora reso la situazione in realtà in Europa molto più dannosa che negli Stati Uniti, e questo è incredibile se si pensa al fatto che l'Europa si vende se stessa come un contesto, un continente molto attento alle tematiche ambientali.
Si parla di automobili e parliamo anche di carburanti, perché mi ha fatto leggere poco fa un titolo inquietante che riguarda il petrolio. Petrolio, un rischio da un numero che non sono neanche in grado di leggere. Che numero è quello lì?
1500 miliardi di dollari.
1500 miliardi,
sì,
di dollari?
Sì, 1500 miliardi di dollari, che è il valore complessivo dei progetti del settore gas e petrolio che rischiano di saltare in conseguenza del prolungato abbassamento delle tariffe del petrolio. Questo è il risultato di una ricerca che è stata condotta da una società di consulenza Wood Mackenzie. Il calo del valore di mercato del greggio ha già determinato il rinvio di 46 progetti estrattivi in America settentrionale. Le grandi imprese hanno tagliato investimenti programmati per 220 miliardi di dollari, e complessivamente, se il petrolio resterà sotto i 50 dollari al barile, addirittura le ultime stime dicono un livello intorno ai 45 ancora per parecchio tempo, appunto complessivamente potrebbero essere rinviati 1500 miliardi tra progetti rinviati e pozzi che sono destinati a chiudere. Pensiamo, ricordiamo che per esempio lo Shell sotto i 70 dollari è sostanzialmente in perdita.
Mi diceva che questa vicenda del petrolio ci porta a un caso che riguarda l'ENI, naturalmente perché l'ENI è la principale industria estrattiva italiana, ma non solo, perché debba essere, come dire, un corollario inevitabile quello di parlare di ENI dopo che si è parlato di petrolio.
No, beh, ma è inevitabile perché ovviamente gli effetti della caduta del prezzo del petrolio stanno creando grossi problemi anche ai conti di Eni. Eni che deve cercare di mantenere invariato il suo dividendo, e quindi sta facendo una corsa alla vendita di pozzi e giacimenti per recuperare quel free cash flow, cioè quella disponibilità di
free cash flow.
Sì, quella disponibilità di denaro fresco per poter appunto temperare agli impegni presi con gli azionisti, e fra gli azionisti bisogna ricordarlo, oltre allo Stato italiano ci sono moltissimi fondi hedge che sono nel pacchetto, diciamo, dei grandi investitori. Adesso sta cercando di vendere una quota in Mozambico, ma le trattative sono molto difficili perché in realtà il giacimento mozambicano ha dei problemi tecnici di grande peso, soprattutto per la presenza di anidride solforosa, e così si parla anche di una possibile cessione, questa sarebbe veramente la prima volta, del 20% dell'Eni Egitto a degli investitori arabi, per sempre nell'ottica di recuperare almeno una parte delle disponibilità che sono necessarie per quanto concerne appunto il versamento del dividendo e il mantenimento soprattutto della quota di rendimento che rende poi appetibile l'investimento nel titolo dell'Eni.
A proposito di energia, come sapete è cominciata la settimana della moda, ne abbiamo parlato anche ieri mattina al Demone del Tardi, e questa mattina il professor Di Stefano sfoggia un bellissimo copricapo con falda larga tipo quelli della regina Elisabetta al Palio di Ascot, con ruota e Criceto incorporati. E perché ruota e Criceto? Perché offrono la possibilità attraverso una dinamo di collegare e caricare direttamente il tablet quando si è in mobilità. La raffinatezza è che il filo passa direttamente nell'incavo della cravatta e quindi risulta invisibile. La foto poi ve la mostreremo più tardi grazie allo strumento social, è puntato a diventare trend tweet di questa giornata. Ma intanto oggi lei mi diceva, a proposito di estate, di sole, di allegria, oggi parliamo un po' di Brasile, e io mi sono immaginato Cocco, Bossa Nova, belle ragazze, e invece no, la lunga notte del Brasile.
Eh beh, perché è un dato di fatto, il Brasile, tra la vicenda dello scandalo, le cosiddette mani pulite brasiliane che hanno travolto Petrobras, la compagnia petrolifera controllata dal governo, che ha portato poi addirittura al coinvolgimento di Saipem in un'inchiesta appunto di corruzione internazionale, e l'andamento economico, il Brasile vive una situazione di grande difficoltà. Nel secondo quarto, cioè aprile-giugno del 2015, il PIL si è contratto dell'1,7, che viene già da un meno 0,7, quindi è ufficialmente in recessione. La disoccupazione è salita dal 4,9 al 7,5%, alla fine del 2016 potrebbe arrivare al 10%, quindi una situazione oggettivamente molto difficile. Sono già 500.000 i posti di lavoro che si sono persi e altri 2 milioni e mezzo che rischiano di essere cancellati entro la fine di quest'anno. E poi c'è il nodo del debito. La scorsa settimana l'agenzia di rating Standard & Poor's ha declassato il debito brasiliano a livello junk, spazzatura, una mossa che potrebbe aprire la strada a nuovi disinvestimenti e che mette in grande agitazione il governo di Dilma Rousseff in vista di quel eventuale rialzo dei tassi di interesse, che è vero che c'è il tira e molla, ma insomma è lì dietro l'angolo.
Infatti i brasiliani sono tutti lì con le dita incrociate, perché se la Fed decidesse alla fine di alzare i tassi di interesse, per loro sarebbe un bel problema in più. E alla fine questo rialzo dei tassi di interesse della Federal Reserve è stato chiamato il rialzo Godot, perché continuamente lo si aspetta e non arriva, lo si aspetta e non arriva. È un po' come quando Civati doveva uscire dal PD, esce o non esce, alla fine è uscito, e quindi prima o poi, come Civati, li alzeranno sti tassi.
Ma sì, è inevitabile che inizi un rialzo dei tassi di interesse. Bisogna anche dire con estrema sincerità che in realtà i tassi di interesse reali rispetto a quelli ufficiali dichiarati dalla Fed, così come quelli della BCE, sono già saliti negli ultimi 12 mesi, e quindi che l'adeguamento che deve decidere alla fine la Federal Reserve è un adeguamento scontato in larga parte dal mercato. Ma Janet Yellen non vuole passare come quella che ha fermato la ripresa dell'economia americana e soprattutto la ripresa occupazionale. Di qui questo tira e molla rispetto a un'inevitabile fase di ripresa. Ricordiamolo che siamo sempre a tassi zero, siamo a tassi zero praticamente dal 2008, dagli i primi segnali dell'inizio della grandissima crisi, dello tsunami finanziario, e quindi è inevitabile che ci sia questo passetto di 25 centesimi di punto di rialzo dei tassi di interesse. Ma i mercati finanziari, che hanno goduto di questa liquidità a dismisura, non vorrebbero neanche questo segnale minimo, insomma. Addirittura rilanciano una richiesta di un nuovo quantitative easing da parte della Federal Reserve.
Vedremo, stiamo in attesa. Intanto le chiedo, professor Di Stefano, siamo in chiusura di questa prima parte e lei deve presentare un cospicuo e corposo dossier sulla corruzione a firma dell'OCSE, che viene pubblicato anche da Valori. Preferisce chiudere la prima parte oppure fare sipario e copertina della seconda parte?
Beh, sì, si può fare copertina della seconda parte, ma poi non so se c'è il professore.
Ma non mi manda in vacca tutta quanta.
No, sto dicendolo a te.
E ormai l'ha fatto.
No, assolutamente.
Vabbè, allora facciamo una cosa. Chiudiamo questa prima parte, subito dopo la pubblicità rientriamo con il giorno delle locuste, con il dossier sulla corruzione dell'OCSE, con una sorpresa, e poi con tutte le altre notizie che oggi fanno parte di questa prima puntata del giorno delle locuste. Questo intanto è Bittersweet Bundle of Misery, lui è Grant Coxon, chitarrista dei Blur. ci risentiamo tra poco con il giorno dell'Ocus e subito dopo Grant Coxon e la pubblicità. Now the end is in sight, I'm just tired. Sono le 9 un minuto, comincia la seconda parte del giorno delle locuste che anche quest'anno è in versione extra large fino alle 9:30, dalle 8:35, quindi quasi un'ora da passare insieme al professor Di Stefano che oggi è ritornato in forma scintillante dopo la pausa estiva. Lo avevamo annunciato, avremmo riaperto questa seconda parte con un corposo dossier prodotto dall'Ocse e dedicato al tema della corruzione che troverete pubblicato anche nel ultimo numero di Valori.
Sì, i numeri sono abbastanza chiari e soprattutto interessanti anche per capire chi sono i responsabili, perché finora si è sempre parlato e si è sempre evidenziato i destinatari della corruzione, quindi politici, funzionari pubblici o annessi. In realtà l'Ocse mette nel mirino quelli che potremmo definire tutti i titolari, i nomi delle tangenti, e i nomi delle tangenti evidenziano che sono il 60% degli episodi di corruzione avviene in quattro aree economiche: gli idrocarburi, le costruzioni, i trasporti e l'informazione. Questo credo che sia di un certo interesse perché dà anche l'idea complessiva delle dimensioni del problema. Il Bribery Report dell'Ocse ha analizzato nel dettaglio 427 casi di corruzione. Nell'11% dei casi le tangenti sono andate a ministri o capi di Stato, l'8 miliardi di euro l'importo totale, e offerte nel 57% dei casi per ungere invece l'assegnazione di appalti pubblici, nel 12% per accelerare procedure doganali e altre agevolazioni. Di quanto si tratta, perché questo poi è l'elemento importante, di 2,3 trilioni di euro, questo complessivamente, cioè 2.300 miliardi di euro, o se volete 3.000 e qualcosa miliardi di dollari all'anno, sarebbe, come dire, il fatturato del sistema corruttivo a livello mondiale. E di questo fatturato l'elemento importante è tutto quello che comporta, come produrre oltre 3.000 miliardi di tangenti, con episodi di riciclaggio, autoriciclaggio attraverso i paradisi fiscali, con false fatturazioni e quindi con una serie di reati che poi sono uno dei mali principali dell'economia a livello mondiale.
Quando parla di trilioni e anche di corruzione, arrota la R, manco fosse un arrotino felice, ma come dicevamo e come improvvidamente anticipato dal professor Di Stefano, siamo qui per annunciarvi una delle novità di questa stagione del Giorno delle Locuste, perché avevamo un professore, da quest'anno ce ne abbiamo addirittura due, un crescendo quasi apotropaico di professori che mi consenti di dare il benvenuto, spero, perché siamo su una linea pericolante, al professor Alessandro Santoro. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, lei è sul treno, sul tratto maledetto tra Bologna e Firenze, quello degli Appennini, quello delle gallerie. Speravamo fosse in ritardo, ma da quando c'è Renzi i treni arrivano in orario, quindi è esattamente lì dove temevamo che fosse. Speriamo di rimanere collegati, perché con il professor Alessandro Santoro quest'anno in ogni puntata del Giorno delle Locuste ci addentreremo nell'oscuro mondo del fisco, perché il professor Santoro è esimio tributarista e quindi gli chiediamo di piegarsi all'arte della divulgazione e al tema del fisco for dummies, perché
sì,
tutti
posso,
no, prego,
posso subito fare una precisazione. Tributista no, tributaristi sono i giuristi, io sono un economista che si occupa di fisco, capisci che noi professori ci teniamo alle definizioni.
Sa che io lo sapevo che andavamo a sbattere così, ero lì che dicevo qual era quella giusta, tributarista, economista, e poi ho detto quella sbagliata, esimio economista, esperto in questioni fiscali, gran ciambellano del fisco in tutto il mondo. Mi faccio esagerare, professor Di Stefano, Barone dell'agenzia, professor Santoro,
esperto di fisco di più, e delle implicazioni economiche
di più, molto di più. Prima che arrivi la galleria, però, dicevamo, con il professor Santoro da quest'anno inauguriamo la rubrica Fisco for Dummies, e oggi partiamo alto, perché questa settimana io per esempio ho incocciato in un concetto fiscale che non mi restituisce nulla se non un suono, ovvero tax ruling. Di che cosa stiamo parlando quando parliamo di tax ruling?
Stiamo parlando di quelle pratiche adottate da quasi tutte le amministrazioni fiscali ormai, che consistono in una sorta di trattativa tra le amministrazioni fiscali e i grandi contribuenti prima di fare un grosso investimento hanno dei dubbi, possono avere normalmente dei dubbi sulle implicazioni fiscali, su quante tasse dovranno pagare, su cosa si potranno dedurre, allora chiedono all'amministrazione fiscale dei chiarimenti, chiedono di sapere quali sono appunto le conseguenze delle operazioni. Nel dare queste risposte le amministrazioni fanno il ruling, cioè dettano una regola per questo tipo di comportamenti che poi il contribuente, di solito la grande impresa, potrà applicare in tutte le situazioni simili in futuro.
Temo che stia arrivando la galleria.
Sta per iniziare la galleria.
E sì, mi dispiacerebbe, perché vorrei dire al professor Santoro che un tributarista non avrebbe saputo dirlo meglio. Ce l'ho spiegato correttamente. Peraltro in settimana, perché è emerso il concetto del tax ruling, perché anche a livello europeo le istituzioni europee hanno fatto un accordo preventivo con alcune importanti multinazionali che avrebbero rilasciato dichiarazioni, non so se tecnicamente è corretto, mendaci. È un po' il tema che abbiamo toccato più volte qui al Giorno delle Locuste, che investe grandi aziende come Apple e non solo Apple. Professor Santoro, lei l'ha incrociato il tema questa settimana?
Sì, ho visto che se ne è parlato, ma è chiaramente una novità relativa, no? Direi che da quando è uscita la questione del Lussemburgo con tutte le implicazioni per Juncker, ma anche da prima, insomma, è una questione su cui c'è una certa attenzione. Cioè, il problema è che le amministrazioni fiscali dei singoli paesi hanno seguito regole di condotta diverse, e questo ha portato alla possibilità per queste grandi imprese di fare cosiddetto arbitraggio o shopping dei sistemi fiscali, andare a fare gli investimenti laddove venivano loro offerte le condizioni migliori. A questo punto si sta cercando di capire in che misura queste condizioni migliori corrispondessero a delle vere e proprie ipotesi di elusione organizzata.
Professore, visto che c'è uno scontro violento, soprattutto rispetto a quell'indagine aperta dalla Commissione sul proprio Lussemburgo, per ipotesi, qualora la Commissione dovesse giungere alla conclusione che Lussemburgo ha dato aiuti di Stato indirettamente, potrebbe chiedere il risarcimento a Lussemburgo o direttamente alle aziende in questo caso?
Beh, essendo una decisione del governo del Lussemburgo, dovrebbe chiederlo primariamente al governo del Lussemburgo. Io non credo sinceramente che si arriverà ad una soluzione del genere, non solo perché il Presidente della Commissione Juncker, ma anche perché si aprirebbe un effetto domino, cioè il Lussemburgo direbbe: non siamo mica solo noi ad averlo fatto, l'ha fatto l'Olanda, l'ha fatto probabilmente la Germania, l'ha fatto la Francia, lo hanno fatto tutti i paesi, e a quel punto si aprirebbe una corsa all'indietro a ricostruire le malefatte degli uni degli altri. Io penso che sia più plausibile che la Commissione tiri una linea su quello che è successo e dica: cerchiamo di guardare al futuro e cerchiamo di evitare che questa cosa si ripeta, e cerchiamo di darci un quadro di regole comuni. Che poi ci riesca è tutto da vedere, perché nell'ambito della tassazione societaria in Europa purtroppo i tentativi di armonizzazione sono quasi sempre falliti.
Professor Santoro, un'ultima domanda: io mi sono dimenticato di pagare la Tari, fino a quando c'ho tempo?
Non hai pagato la prima rata? Beh, ancora la scadenza in realtà è il 30 settembre.
30 settembre, sì.
Per pagarla tutta. Quindi a questo punto puoi pagarla tutta direttamente al 30 settembre.
In un'unica soluzione. Perfetto.
Esatto, allora, credo. Prima che tributarista, ovviamente queste cose non le so correttamente, i tributaristi le sanno molto meglio, ma penso da contribuente penso che sia così.
Certo, allora prima che arrivi la galleria, volevo semplicemente chiedere una cosa umana al professor Di Stefano: come vive la presenza da quest'anno di un altro professore nel suo regno? Non finga di essere contento, perché
lo sai benissimo che non sto fingendo, anche perché ci conosciamo da tempo, quindi
sì, ho capito, ma
sono assolutamente contento che ci sia Alessandro.
Dopodiché
nostri microfoni.
lei finge della solidarietà, ma è chiaro che c'è competizione perché vi spartite lo stesso mercato della popolarità, ed è per questo che chiuderemo poi ogni intervento del professor Santoro con un quiz tra professori per decidere chi è più professore dell'altro. Sarà una domanda per ogni puntata, chi risponderà per primo guadagnerà un punto, e al termine della stagione vedremo chi sarà stato più professore. Allora proviamo i pulsanti, professor Di Stefano.
Sì.
Provi il pulsante.
Possiamo. Cosa devo fare?
Ecco, perfetto, questa è la pulsante. Professor Santoro, lo vuole provare anche lei lì sul treno?
Certo, bibi.
Perfetto, po e bibip. Allora attenzione, la prima domanda per decidere chi è più professore tra Di Stefano e Santoro. Siete pronti? 7x8.
Bibip.
Ecco, si è prenotato il professor Santoro, prego.
Non ho sentito la domanda.
Ma no, mannaggia. Professor Di Stefano, ha facoltà di rispondere.
No, mi rifiuto.
Vabbè. Niente, siamo ancora sullo 0-0.
Faceva
56 comunque. Professor Santoro, grazie, poi ci risentiremo la prossima settimana.
È finito
nella galleria, ufficialmente finito nella galleria. Allora ringraziamo Alessandro Santoro, lo sentiremo per Fisco for Dummies. Cosa che mi sta facendo vedere sul Sole 24
Ore? Per rimanere sul fisco, la notizia di oggi, che sicuramente in rassegna stampa non avrete raccontato, anche perché non credo che tra i nostri ascoltatori ci siano molti contribuenti interessati a presentare voluntary disclosure.
Pensavo San Marino, perché ce n'è un'altra.
No, mi riferivo a questa. Ieri il Consiglio dei Ministri, o meglio oggi dovrebbe andare al Consiglio dei Ministri, ma ieri è stato raggiunto l'accordo. La voluntary slitta al 30 novembre, sarà possibile integrare i documenti fino al 31 dicembre. Qual è il motivo di questo slittamento? Non tanto il, come si dice e si scrive, il fatto che il piatto piange, cioè che finora la voluntary disclosure, che lo ricordiamo, è la dichiarazione spontanea, diciamo così, delle disponibilità che i contribuenti hanno costituito all'estero per eludere o addirittura per evadere il fisco italiano. Questa dichiarazione volontaria dà la possibilità di accedere a una forma sostanzialmente di multa ridotta e evitare i reati penali più gravi connessi con questi episodi. In realtà il rallentamento della voluntary non è dovuto tanto appunto al fatto che non ci siano contribuenti interessati, quanto a problemi principalmente all'Agenzia delle Entrate, che fa fatica a esaminare le domande, ne ha indietro, secondo le nostre informazioni, alcune migliaia, e si tratta soprattutto delle domande più consistenti, cioè quelle destinate a portare più risorse. Finora siamo arrivati circa 780 milioni di euro, ce ne sarebbero in attesa ben di più, ma l'Agenzia delle Entrate, anche per una serie di problemi organizzativi, è in ritardo, e di qui il motivo, uno dei motivi principali dello slittamento, e speriamo che questo ritardo venga recuperato, perché si rischia anche di perdere parecchie risorse per il fisco pubblico.
Chiaramente lei ha raccontato tutto questo per far vedere che ne sa di più in materia di Santoro. Peccato che Santoro non possa più rispondere, non è stato un bel gesto, perché ci vorrebbe del contraddittorio in questi casi. A proposito di vicende tangenti, oggi sulla prima pagina di Repubblica c'è un'inchiesta firmata Paolo Biondani che riguarda i furbetti del fisco a San Marino. Abbiamo anche noi, anzi hanno anche loro i sammarinesi, la bella lista falcianina e la lista nera, 20.000 evasori italiani.
Sì, ricordiamolo che sostanzialmente sono 20.000 persone con risorse non dichiarate, complessivamente bonifici per 22 miliardi dall'Italia alla piccola Repubblica, e francamente se qualcuno ha messo anche solo un piede una volta a San Marino si rende conto di cosa significa il fatto che sul Monte del Titano siano arrivati 22 miliardi di euro. E questi sono i risultati dell'analisi del comando provinciale delle Fiamme Gialle, che ha acquisito una serie di elementi di segreti bancari, superano decisamente per ben 3 volte le dimensioni della lista Falciani, e in merito a queste inchieste su occultamento e evasione, dobbiamo ricordare che anche altre liste che sono in possesso dell'autorità di investigazione evidenziano complessivamente un numero ben più consistente di quello delle liste Falcianidi, esportatori, e porteranno nel mirino nuovi istituti di credito che finora sono rimasti un po' nell'ombra nelle vicende sulla lotta agli grandi evasori italiani.
Oh, in questi giorni ho letto, professore, una notizia che mi ha lasciato un po' così e gliene chiedo conto e spiegazione. Ho letto che il Bitcoin, di cui tante volte abbiamo parlato qui al Giorno delle Locuste, sta per diventare una commodity, ovvero una materia prima, come il cacao, come la bietola. Com'è possibile che il denaro virtuale diventi una materia prima? Cosa vuol dire?
Beh, non è del tutto strano che questo accada, perché essendo appunto le dimensioni del sistema complessivo di transazioni online uno dei principali, la Commodity Future Trading Commission, che lo ricordiamo è una delle commissioni più importanti che ha ritrovato vitalità e anche risorse dopo la crisi che era stata prodotta dai tagli dell'amministrazione Bush, ha sciolto le riserve e ha stabilito che il denaro virtuale può essere definito a tutti gli effetti come una materia prima. Sostanzialmente gli operatori di mercato hanno a lungo discusso se il Bitcoin potesse essere definito una merce o una valuta, e si è orientati appunto per la merce, e questo dovrebbe rendere possibile la registrazione di aziende abilitate al trading per derivati con sottostanti dei Bitcoin, il che potrebbe preludere anche a delle piccole truffettine in giro, come potete immaginare, visto che Bitcoin non sono ancora una realtà e una esperienza con molti buchi, soprattutto dal punto di vista della sicurezza.
L'agenzia Bloomberg questa settimana si è dilettata a fare un giochino interessante, ovvero ha costruito questa cosa che si chiama Robin Hood Index. Che cos'è Robin Hood Index? È un esperimento per verificare che cosa succedesse se i principali contribuenti di ogni paese dividessero il loro patrimonio, le loro fortune tra tutta la popolazione più povera. Ed è venuto fuori, per esempio, che Bill Gates staccherebbe un assegno da $1,736 da consegnare ogni mese agli americani, e in Italia lo farebbe Giovanni Ferrero, che invece consegnerebbe un assegno da €1,135 al cambio attuale.
Sì, è molto curiosa la classifica, ma il fatto che venga fatta da Bloomberg, cioè da sostanzialmente una delle principali agenzie al mondo del settore finanziario, dà anche l'idea di quanto il tema della ineguaglianza, della sperequazione sia un nodo di natura economica. In 42 paesi con differenti dinamiche demografiche e economiche, l'agenzia ha censito le persone più ricche e le ha messe in confronto con la fetta di popolazione che vive in povertà. Solo in Cile, Olanda, Francia, Australia è messo che c'è una donna in cima alla lista, e per il resto si tratta di paperoni, ovviamente uomini, e vista la larga fetta di popolazione in povertà, i quasi 20 miliardi per esempio di Mukesh Ambani diventerebbero poca cosa se divisi fra tutti gli indigenti $59. Questa è la differenza rispetto per esempio a Bill Gates o appunto al signor Ferrero, rispetto alle popolazioni di riferimento dei paesi e anche alle condizioni economiche degli stessi,
insomma. Mentre Bloomberg compilava il Robin Hood Index, invece il Financial Times accusava Google in questi giorni. Perché? Perché gli inserzionisti pagherebbero le finte visualizzazioni, ovvero farebbe pagare Google gli spazi su YouTube anche quando le pubblicità non sono viste da un utente reale, ma dallo stesso robot di Google, che è quello che monitora quotidianamente il traffico, i tag, in ogni minuto a una velocità colossale durante la giornata.
Questa non è la prima volta che ci sono accuse nei confronti di Google. Come noto, c'è anche l'inchiesta da parte dell'antitrust europeo relativamente a, appunto, la protezione su le varie chiavi e i vari algoritmi che guidano i motori di ricerca. Questa volta però si tratta di una vera e propria ipotesi di truffa, perché di questo si tratta. La Financial Times ha pubblicato uno studio che è fatto da alcuni ricercatori europei, che hanno caricato dei video, hanno acquistato della pubblicità su YouTube, hanno creato dei software che avviano in automatico appunto la visualizzazione, e è emerso che la commissione imposta da Google è scattata anche quando il sistema ha rivelato che queste visualizzazioni erano state fatte dalle macchine, e quindi le visualizzazioni hanno generato in particolare su alcuni video 150 volte in più della media, e il sistema di Google ne ha individuate la maggioranza e quindi ne ha fatte pagare 91 di queste 150 come se fossero state visualizzazioni di esseri umani agli investitori.
A proposito dei colossi del digitale, c'è Deezer che sfida Spotify e va in borsa. La quotazione è di 1 miliardo, per capirci Deezer è l'altro grande strumento di diffusione di musica in streaming che funziona, lo faccio per semplificare, appunto più o meno come Spotify, che è il diretto concorrente, soprattutto sui mercati europei.
Sì, è una notizia che ha ovviamente scaldato l'high tech, che vive una fase di grande volatilità e di difficoltà. La quotazione a Parigi è prevista addirittura entro la fine di quest'anno e dovrebbe appunto essere in grado di sfidare Spotify. Lo ricordiamo, oggi Spotify ha 75 milioni di utenti, ha rastrellato 500 milioni di euro dagli investitori privati. Deezer invece punta appunto a una valutazione da 1 miliardo e ipotizza di arrivare a ricavi per 750 milioni di dollari entro il 2018. È probabile che anche questo settore, cioè anche il settore della musica in streaming, subisca gli effetti della concentrazione della rete, e quindi che questi soggetti come Spotify e Deezer alla fine diventino preda di qualche colosso, tanto per capirsi, come è già accaduto appunto con YouTube, Facebook, Google. Qui le voci si moltiplicano su eventuali nuove acquisizioni che potrebbero creare sempre di più queste posizioni super monopolistiche tra ormai quelli che possiamo considerare i tre grandi operatori, Amazon, Google e Facebook, che si stanno giocando la partita della conquista della rete a tutti gli effetti.
Caro professore, le confesserò che però la mia notizia preferita della settimana è quella della battaglia per gli orsetti gommosi, bellissima. Haribo contro Lindt, perché il colosso dolciario svizzero avrebbe copiato in forma di cioccolato i celeberrimi orsetti gommosi. Contenzioso legale pazzesco, chi ha vinto?
Ha vinto la Lindt, per ora almeno, perché in primo grado aveva vinto Haribo. La battaglia legale, ricordiamolo, dura dal 2012 e a questo punto la Lindt invece ha vinto il ricorso in appello che è stato presentato rispetto alla sentenza di primo grado. Ora la Corte di Giustizia federale ha confermato la sentenza, e quindi la contesa in questo momento dovrebbe essersi formalizzata, anche se non sono esclusi nuovi scontri legali per questa appunto famosa battaglia degli orsetti vede contrapposta il colosso del cioccolato a quello dei giocattoli nelle sue varie forme,
insomma. Lei da bimbo era ghiotto di orsetti gommosi?
Confesso di no.
No, cosa mangiava? Terra per protestare contro la deforestazione già all'epoca?
No, non amo molto i dolci, quindi preferisco...
Quindi anche le stringhe, le cicche, niente?
No, poco.
Quindi nulla si è mai attaccato al lavoro del suo dentista? Bravo!
No, però secondo tendenzialmente sono le caramelle ai propoli e al miele, ma quando ho mal di gola.
Cioè, a 3 anni mangiava le caramelle,
no,
andava al cinema e mangiava...
Non c'erano.
Meno male, perché... Non nulla contro il propoli. Ma povero bambino, secondo me era un uomo da Chupa Chups. Ma in ogni caso, 2 minuti mancano alla fine di questa prima puntata del Giorno delle Locuste. Io volevo assolutamente chiederle che cosa sta succedendo alla Banca Popolare di Vicenza.
La Banca Popolare di Vicenza, direi che sono sorprese in vista sia sulla Veneto Banca che sulla Banca Popolare di Vicenza, che sono al centro di tentativi di vero e proprio salvataggio, con interventi anche molto pesanti che sono stati fatti dalla Banca d'Italia rispetto alla necessità di procedere all'aumento di capitale per coprire i buchi. Il presidente padre padrone della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, a questo punto è anche indagato, ma nonostante questo comunque continua a rimanere in carica. Si parla di un aumento di capitale da circa 1 miliardo per appunto coprire i buchi che si sono creati nei conti della banca, e lo ricordiamo, un'inchiesta che è condotta dalla Banca d'Italia, ma anche dalle ispezioni della BCE, in cui sostanzialmente è emerso che la stessa banca avrebbe finanziato alcuni dei soci perché comprassero azioni della Popolare di Vicenza. Insomma, un caso emblematico, esattamente come quelli che faceva il mitico Fiorani, ma in questo caso nel mirino c'è appunto uno dei padri padroni del Veneto.
No, cosa che fa piribì piribì? Non deve fare piribì piribì, deve fare un'altra cosa. Deve fare il suono classico, il tradizionale suono della sigla del giorno delle locuste, perché siamo arrivati alla fine. Cioè, questo dovrebbe essere il suono del giorno delle locuste. Oh, eccolo qua, eccolo qua. Professore, mi piacerebbe parlare con lei dell'eleganza sbagliata di Prada, che tanto sta facendo discutere in questi giorni sulle passerelle. Magari lo faremo la prossima settimana. Io nel frattempo non posso che augurarle un buon weekend. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre alle 8:30 circa, sempre su queste frequenze. Partiamo da qui e poi sarà una nuova stagione del giorno delle locuste, quest'anno con due professori, due. Mi stia bene. Cosa fa nel weekend?
Vado
a mangia propoli?
No, vado a fare una presentazione a Carugate.
Di cosa?
Sabato pomeriggio.
Cosa presenta?
Un libro.
Bello?
Sì.
Un romanzo?
No, un racconto sull'industria italiana.
Ah, ho capito. Poi magari me lo racconti.
La biblioteca di Carugate alle 18.
Ah, come si chiama il libro?
Non lo posso dire.
È un segreto. Giusto, va bene. Allora, se volete,
posso solo dire l'autore, Lino Duilio.
Ma il libro è segreto, lo scoprirete a Carugate.
È un segreto, ma era carino. Non perché così viene lì.
Non me lo ricordo benissimo. Ma non è vero, non se lo ricordo.
Alzarsi in volo.
Ma non scherziamo. Arrivederci.